Va ora in onda Studio di X.
E bentrovati da Roberto Scaglione, appuntamento numero 664 di Studio di X, l'ultimo del mese di maggio che ci accompagnerà fino ai primi giorni del mese di giugno. Ci avviciniamo all'estate, sono cominciate anche le aperture FM, devo dire in Italia al momento molto a rilento, ma insomma in bocca al lupo anche a chi si occupa di questa branca del nostro hobby, insomma chi a queste ricezioni ha dedicato la sua attenzione. Così come un ringraziamento va anche a tutti coloro che ci contattano durante la settimana, che ci segnalano la loro ricezione, siete veramente in tanti, vi ringraziamo come al solito. Adesso ne citeremo qualcuno come facciamo sempre in apertura. E volevo spendere però due parole per quello che riguarda la trasmissione di Radio BCE The News, che almeno per il periodo a 16 è confermata il sabato sera e la domenica mattina con un'ora di trasmissioni, mezz'ora scarsa di Studio di X, il resto un estratto del Vintage Radio Show sui 6070 kHz. Per quello che riguarda la conferma di Radio BCE The News, perdonateci ma siamo molto fiscali, la nostra QSL elettronica al momento, ma è in fase di realizzazione anche la QSL cartacea, viene inviata soltanto a chi ci invia dei rapporti d'ascolto ben dettagliati, accompagnati da registrazioni audio e soprattutto non effettuata con ricevitori remoti. Non è questo lo spirito del lobby che ci interessa. Comunque, in ogni caso, rispondiamo personalmente a tutti uno per uno. Politica di conferma invece per le altre emittenti che ben conoscete, che trovate anche sulla nostra home page www.studiodix.net, dove troverete anche tutte le puntate fino ad oggi realizzate, disponibili per il download e tutte le forme di contatto per interagire con noi e con le emittenti che ci ritrasmettono. Chi desidera ricevere le QSL cartacee almeno dalle emittenti che l'hanno predisposta, con in testa Adventist World Radio, deve inviare un rapporto d'ascolto tradizionale cartaceo accompagnato da franco risposta con un numero di dettagli tali da poter essere confermato. Nel caso di AVR Europe, di cui Studio di X è sempre prima rubrica la domenica mattina alle 11 ore italiana sui 9790 kHz all'interno del magazine RWS, dovete inviare questo rapporto d'ascolto a via del Pergolino 1 50 139 a Firenze. Gli indirizzi delle altre emittenti ove disponibili li trovate, come vi dicevo, sul nostro sito www.studiodix.net. Troverete invece tutto quello che riguarda le nostre attività in rete dedicata al mondo della radio e del radioascolto internazionale, raggiungibili dallo storico www.bcldnews.it. Siamo presenti anche sui social con una principale attività su Facebook con le pagine ufficiali BCL News, Studio di X e www.ondemediaitalia.it e i relativi gruppi Studio di X, Rete Ascolto e Radio in TV e www.ondemediaitalia.it. Cliccate mi piace sulle nostre pagine ufficiali e soprattutto richiedete, se volete far parte della nostra comunità, l'iscrizione ai due gruppi. Ma insomma, se non abbiamo avuto altri tipi di rapporti, se non ci avete mai inviato rapporti d'ascolto e quant'altro, inviatemi tramite la pagina ufficiale un messaggio per illustrarmi la vostra attività. Saluti e ringraziamenti a un altro dei nostri affezionati radioascoltatori, è Paolo Matteo Loreggiane da Saletto di Vigo d'Arzara in provincia di Padova. Il rapporto cartaceo che ho a disposizione stamattina si riferisce all'ascolto del 24 aprile alle 9 UTC 9790 kHz con un Grundig RR1350 e una antenna filare. Saluti e ringraziamenti come sempre a Paolo Matteo Loreggiane e anche a Nino Marabello, tutto 5 il Simpo a Treviso con una Sony CFSW 7600G, e anche a Roberto Pavanello, ottimo il segnale a Vercelli. Sono tutti ascolti chiaramente che si riferiscono ai 9790 kHz, dove ci ha ricevuto anche Massimiliano Scordamaglia in provincia di Modena con un Simpo 54444. Ci ha ricevuto anche Adrian Micallef, che come al solito ci invia diverse segnalazioni d'ascolto. Questa settimana ha ascoltato Radio Studio X sui 1584 kHz con un Simpo tutto 3 con una Texon PL660. Poi la RAI a 1116, evidentemente il trasmettitore di Palermo Monte Pellegrino, con un Simpo tutto 3, e i 1062, verosimilmente, data la sua area di ricezione, da Catania con un Simpo tutto 3, i 900 di Milano Siziano 53553. Poi ci ha ascoltato il 21 maggio sui 6070 kHz con un Simpo oscillante dal tutto 3 al 53553. Ha ascoltato poi The Mighty KBC alle 2 UTC sui 9925 kHz con un Simpo oscillante fra il tutto 5 e il 54554, anche in questo caso con una Texon PL660. E poi chiaramente ha ascoltato anche Studio di X sui 9790 kHz con un simpo tutto 5 utilizzando la DE1103 e l'antenna telescopica. Saluti come sempre ad Adrian Michalef da Malta e saluti anche all'amico Giovanni Lorenzi Italia Tango 9 Tango Zulu Zulu 55544 con un flading fluttuante di modulazione che è in TS4 e 40 e antenna a dipolo a Tortorici. Ci ha ascoltato poi alle 10:40 anche sui 6070 kHz con un segnale 35322. Saluti e ringraziamenti a Giovanni Lorenzi Italia Tango 9 Tango Zulu Zulu. Ci ha ascoltato anche Emiliano Rocchetta Italia Zulu 4 Romeo Delta X-Ray sabato 21 maggio alle 21 UTC 6070 kHz con un FT897 e una filare tutto 4 il simpo, tutto 5 invece domenica sui 9790 kHz con un FT817 e ci ha seguito anche, ci ha ricevuto anche alle 21:25 UTC della domenica su 15770 kHz con un simpo 35433. Questa è una trasmissione che proviene dall'America attraverso la WRMI Radio Miami International ed è il passaggio che era prima di sabato alle 21 UTC, adesso spostato alla domenica, sempre alle 21 UTC e sempre su 15770 kHz. Si è ascoltato dal suo negozio in piazza Monreale con il suo portatile anche Ciro Albanese come sempre, ci ha ascoltato anche Romano Lippiello con un ICOM IC7004, una verticale broadband da 8,2 metri con un contrappeso filare di 15 metri, tutto 5 il simpo anche a Pordenone per Denis Italia Victor 3, Papa Golf Quebec. 9:30 il segnale per Giuliano Bertozzi che ci ha poi ascoltato anche dopo le 12 UTC con un segnale 9,20 sui 1584 kHz. Ci ha ascoltato come ogni settimana anche Simone Perico alle 8:05 UTC del sabato su 1350 kHz, quindi su IM simpo 35443, poi alle 10:25 lo stesso giorno sugli 828 di Z100 25343 il simpo e poi alle 21 sui 6070 kHz di radio BCL News con un simpo 43434. Ci segnala anche di aver ascoltato poi Dandal Cura sui 15480 kHz con un simpo 55445. Come vi dicevo, studiodix.net per tutto quello che riguarda questa trasmissione, www.bclnews.it per tutte le nostre iniziative in rete dedicate al mondo della radio e del radioascolto internazionale. Apriamo la trasmissione con una notizia che traiamo chiaramente dal portale Ital Radio perché riguarda l'assegnazione del premio Ital Radio 2016 di cui ci occupiamo ogni anno. Il pezzo a firma di Paolo Morandotti che salutiamo insieme a Luigi Cobisi dice che la giuria del premio Ital Radio ha comunicato che l'edizione 2016 è stata assegnata all'area Dricic e al suo programma Radio Viaggio di cui anche noi spesso ci siamo occupati grazie proprio al portale Ital Radio. Andato in onda, in questo caso il premio si riferisce alla trasmissione che è andata in onda nella prima metà del 2015 sulle frequenze di Radio Capodistria. La giuria presieduta dal giornalista Nicola Marini ha anche comunicato che quest'anno sarà assegnato un premio speciale in occasione del 20° anniversario di Ital Radio. Il nome del premiato verrà comunque comunicato successivamente. Nella motivazione del premio la giuria ha scritto che è stato conferito per l'attivo sostegno alle iniziative di Ital Radio, ospitando tra l'altro la terza sessione del Forum 2014 all'interno del suo programma G-Local e per aver contribuito a far emergere la vivace realtà delle trasmissioni in italiano del mondo in un modo nuovo e originale, creando le premesse per una funzionale rete di scambi e di reciproca conoscenza tra le stesse. La collaborazione proprio fra Ital Radio e Radio Capodistria si è consolidata negli anni, fin dalla fondazione del comitato. Già nel 2005 il premio era stato assegnato al centro regionale della radio televisione slovena di Capodistria e al suo direttore Antonio Rocco. Con la decisione odierna è stata premiata una giornalista competente e attiva che attraverso i propri programmi Spazio Aperto, G-Local, Bafana Bafana, Olimpiando, Romania Caffè Brasile ha proposto le tematiche di Ital Radio in modo originale e innovativo. Con Radio Viaggio sono state presentate una ventina tra le stazioni radiofoniche che trasmettono in lingua italiana del mondo, dalle stazioni internazionali fino a quelle che si muovono negli ambiti più ristretti come quelli universitari. Nel corso delle varie puntate sono emersi modelli di radiofonia molto distanti da quelli che vengono comunemente proposti e ai quali si può guardare per un rilancio della radiodiffusione sia internazionale che locale. Il programma è ora proposto per la ritrasmissione alle emittenti della comunità radiotelevisiva italofona. Nata a Capodistria, Lara Dricic ha iniziato ancora studentessa l'attività giornalistica nell'emittente in cui oggi lavora, seguendo le trasmissioni sportive da cui la passione per il ciclismo e il calcio. Per il secondo anno consecutivo il premio, che nel 2015 ha assegnato ad Andrea Ferro, viene consegnato casualmente a un tifoso della Sampdoria. La giuria ha anche anticipato di aver istituito un'edizione speciale, come dicevamo, del premio in occasione di questo 20° anniversario di Italradio, per premiare una personalità che nel corso dei primi 20 anni di vita del comitato ha aiutato in modo costante e disinteressato le attività del comitato stesso. Al momento però, come vi dicevamo, il momento il nome del vincitore non è stato reso noto, ve lo daremo chiaramente anche noi qui a Studio DX, e sempre complimenti per le attività legate alla radiofonia italofona del portale Italradio. E ci spostiamo, e anche di tanto, e anche di continente, perché era una notizia insomma che si era intuita. Adesso ne abbiamo l'ufficialità grazie a José Jacob, che ci comunica che altri 5 siti trasmittenti in onde corte sono stati dismessi da All India Radio con l'entrata in vigore appunto di questo periodo A16. Ci eravamo già occupati alla fine del 2014 della dismissione di Gorakhpur 3945-7250, Guwahati 4940-7280-7420, Jammu 4830-5965, Mumbai 4840-7240 e Ranchi 4960-5985. Adesso sono stati disattivati anche le trasmissioni in onda corta con tutti i trasmettitori, credo da 50 kW, da Kolkata, che operava 4820-7210, Shimla 4860-6020, Impal 4775-7335, Itanagar 4990-6150 e Kohima 4850-6065. Sinceramente la conferma da parte dell'emittente non l'abbiamo. Questi canali sono al momento stati notati tutti inattivi o quantomeno estremamente irregolari. Come vi dicevo, non compaiono più neanche nella versione stampata della schedule A16 dell'emittente, per cui verosimilmente, ripeto, sono stati disattivati in maniera definitiva, così come sono andati in QRT anche due trasmettitori in onda media, quello di Delhi sul 1017 kHz con 10 kW di potenza e quello di Kolkata sul 1323 kHz con 20 kW di potenza. Anche insomma, sono brutti segnali, perché anche quando paesi di questo tipo cominciano a disattivare medie e corte, ci danno soltanto la conferma che purtroppo il trend è irrimediabilmente irreversibile. E invece, in leggera controtendenza a questi fenomeni di disattivazioni, sono stati annunciati ed effettuati in settimana, purtroppo arriviamo in ritardo, ma sono stati annunciati all'ultimo momento, dei test Babcock attraverso un trasmettitore molto potente in onda media, un trasmettitore credo da 500 kW che opera dalla Mongolia. La frequenza è quella dei 1431 kHz. Per 4 giorni sono stati annunciati ed effettuati questi test fra le 14.30 e le 18.30 UTC, ma sono stati notati test anche in orari diversi, dal 25 al 28 maggio inclusi. Probabilmente questi test sono finalizzati, però questa è soltanto una supposizione al momento, all'attivazione di un servizio di cui vi avevamo dato notizia anche noi nelle scorse settimane, a un servizio in coreano a destinazione Nord Corea, un servizio quotidiano della BBC, per cui sicuramente torneremo ad occuparcene e vi terremo aggiornati anche su questo servizio della BBC che deve essere attivato a destinazione Corea del Nord. E invece negli ultimi giorni sono stati notati irregolari in alcune sere tutti e tre spenti i trasmettitori in banda di 60 metri operanti da Cuba. Parlo di Radio Rebelde 5025, di Radio Habana Cuba 5040 e di Radio Progresso 4765. L'emittente era comunque regolarmente operante sulle altre frequenze. Non sappiamo se si tratta di lavori di manutenzione a quei siti, ma speriamo che si sia già tutto risolto e tornato alla normalità nelle poche ore, nei due giorni, tre giorni al massimo che intercorrono fra la registrazione di questo Studio DX numero 674 e il momento in cui ci state ascoltando. Così come arriva la conferma dall'emittente, dalla piccola emittente PMA The Cross, che le trasmissioni in onda corta, che non vediamo più segnalate ormai credo da oltre un anno, vado a memoria dai primi giorni di maggio dello scorso anno, le trasmissioni sono insomma sospese, ci sono problemi al trasmettitore, stanno operando soltanto in FM. Devo dire che dubito che possano tornare in onda se non con l'assistenza tecnica, ma soprattutto materiale, della HCJB, se no sarebbe andato insomma via un altro country di trasmissioni in onda corta. Sicuramente anche in questo caso vi aggiorneremo. E un'altra notizia di test valida per chi ci sta ascoltando nella mattinata di domenica riguarda i 17.760 kHz e il sito di Yerevan, il sito di Gavar. Fra le 13 e le 14 sulla frequenza che vi ho appena citato, appunto i 17.760 con 100 kW di potenza, sono previste delle trasmissioni di Radio 700 in tedesco. Non sappiamo se questa trasmissione test è a pro di qualche cliente che dovranno veicolare o proprio per le proprie trasmissioni. Anche in questo caso soltanto il tempo ci darà l'ennesima risposta. Però se ci state ascoltando, ripeto, nella mattinata di domenica, provate fra le 13 e le 14 17.760 kHz. Schedule aggiornata per la WWRB, adesso in onda in inglese fra le 15 e le 21 il sabato e la domenica 15.240, fra le 23 e le 24 dal sabato al lunedì e fra le 00 e le 04 dalla domenica, domenica e martedì 5050 kHz. Schedule aggiornata poiché sono state praticamente sospese le ritrasmissioni di Brother Stair, che era in onda giornalmente attraverso la WWRB, ve lo ricordo, fra le 13 e le 01 su 9370 kHz, fra l'1 e le 13 3185, fra le 23 e le 04 sui 5050, le prime due frequenze con 115 kW di potenza, i 5050 con 60 kW di potenza. Vediamo se la WWRB riuscirà a trovare qualche altro cliente. Dubitiamo con quote orarie come quelle di Brother Stair, ma sicuramente necessari per mantenere delle strutture con insomma un sito di quel tipo e con quelle potenze. E non è una notizia strettamente legata al mondo del radioascolto, però insomma il nome e il tipo di mezzo la legano certamente alla radio e al nostro hobby. È una notizia che sta girando anche attraverso i mezzi tradizionali, lo fa già da una decina di giorni, e riguarda Elettra, la nave spia italiana che è avvolta nel mistero. Disturba i segnali radio, capta informazioni sul nemico, fa guerra elettronica, ma nelle sue missioni non c'è notizia. L'unità segreta della Marina è stata trattata, come vi dicevo, da tanti mezzi di informazione. Noi in questo caso traiamo il pezzo da Lettera 43 a firma di Fabrizio Colarieti, ha lo stesso nome appunto della nave laboratorio su cui Guglielmo Marconi dal 22 in poi effettuò i primi esperimenti di radiofonia in Nord America e in Atlantico. Oggi Elettra, ufficialmente classificata come unità destinata al supporto logistico e operativo, è il cuore tecnologico dell'intelligence della nostra Marina Militare. In gergo è definita una nave Hellhint. Si tratta di una unità specializzata in electronic signal intelligence, cioè lo spionaggio e in alcuni casi anche nel disturbo di segnali radio con tecniche di guerra elettronica. Il suo motto, anima i silenzi aerei, di più di ogni altra spiegazione lascia trapelare le finalità della missione spia che compie e a supporto di altri mezzi anche di terra. Attualmente la nave pare sia molto impegnata nel Mediterraneo, di fronte alle coste africane, in attività di ricognizione, sorveglianza e analisi delle comunicazioni radio. Tuttavia, nonostante alcune interrogazioni parlamentari, l'unica missione della nave Elettra di cui si è avuta notizia, oltre il suo probabile impegno durante la crisi libica del 2011, risale al giugno del 2014, quando fu spedita dal governo Renzi nel Mar Nero a spiare le forze militari russe e soprattutto le milizie secessioniste filorusse attive nel bacino del Donetsk nel sud-est dell'Ucraina. La notizia fu resa nota da analisidifesa.it e dall'agenzia di stampa russa RIA Novosti, sottolineando che la sua presenza davanti alle coste ucraine aveva irritato e non poco il Cremlino. Una nave ben lunga ben 93 metri con 2.960 tonnellate di stazza, varata nel luglio 2002 e poi però operativa dal 2005, è armata soprattutto da sofisticate apparecchiature per la ricognizione, la sorveglianza elettronica e anche di un mini sommergibile in grado di operare a una profondità massima di 1000 metri. Le poche informazioni tecniche note sulle dotazioni della nave sono apparse nel marzo 2014 in un articolo di Gnosis, il periodico edito dalla AISI, il servizio segreto interno italiano. La nave è di base alla Spezia, ha un equipaggio di 30 marinai e di 65 fra tecnici e analisti specializzati, ha un'autonomia di 8000 miglia a 12 nodi ed è dotata dotata di motori diesel elettrici che la rendono particolarmente silenziosa e di altre soluzioni che favoriscono la bassa osservabilità. L'unità segreta della Marina può dunque avvicinarsi con facilità alle coste, spiare comunicazioni radio satellitari, analizzarle e condividerle con le altre forze in campo. Una capacità, quella di captare informazioni ascoltando le comunicazioni del nemico, che è sempre più richiesta nei teatri di crisi. E così ci siamo occupati anche di questa nave di cui si parla in questi giorni, ripeto, è tornata agli onori della cronaca. Ho trovato pezzi che se ne sono occupati su diversi giornali. Siamo nell'ultima parte di Studio di X, siamo quello di oggi è l'appuntamento numero 674 della settimana a partire dal 29 maggio, e un'altra delle divagazioni di oggi lo facciamo nel mondo dell'editoria, perché noi ci occupiamo di mezzi di comunicazione in genere ormai da qualche anno, per poter fare anche i paragoni con quelli che più ci interessano, quindi la radio, adesso anche la rete. Oggi ci occupiamo invece di editoria, grazie a un pezzo pubblicato da Newslinet, perché c'è veramente un declino inarrestabile. Una fotografia della situazione attuale, considerato lo sconvolgimento proprietario che riguarda i più grandi nomi dell'editoria italiana, un mercato editoriale, come è noto, che è in forte crisi. Negli ultimi anni parecchi quotidiani nazionali hanno perso metà della loro tiratura, con conseguente calo delle vendite. La stessa sorte è toccata a mensili e settimanali, che sono stati costretti a chiudere o ridimensionarsi. Questo vale anche per tantissimi giornali del settore, soprattutto dell'elettronica, che sono praticamente spariti negli ultimi anni. Se è ancora vero che informazione è potere, è altrettanto certo che essa oggi ha perso di valore, almeno per la carta stampata. L'informazione scritta spopola gratuitamente su internet, magari sullo smartphone, senza alcuna necessità di approfondire. Il problema è che internet non genera denaro, e senza incassi non si pagano gli stipendi, non si fa editoria né giornalismo. Qualche incasso lo genera ancora il settore tecnico, come ad esempio quello economico, che resta ben pagato in quanto oggetto di interessi professionali. Basti pensare a come una testata come il Wall Street Journal possa permettersi di essere consultato anche online solo dagli abbonati. A soffrire di meno è l'informazione locale, perché parla di cose che internet non riesce a raccontare. È necessaria una profonda revisione in campo editoriale, anche perché se leggere il giornale è solo un'abitudine, non un bisogno o un piacere, è facile farne a meno. Per tornare a interessarsi all'informazione servono buoni giornalisti, cultura e idee nuove. Rimane da esaminare un dato che non può essere trascurato: il nuovo stravolgimento proprietario che ha coinvolto i maggiori nomi dell'editoria italiana. Tutto è cominciato con le scelte della famiglia Agnelli, che ha ridimensionato gli investimenti editoriali nel paese per concentrarsi oltre confine sull'Economist. Dapprima sono scesi a patti con l'altro importante editore nazionale, De Benedetti, per cui adesso il gruppo Espresso ha in sé anche La Stampa, e la famiglia torinese ha avuto in cambio una quota minoritaria dell'Espresso stesso. Al contempo John Elkann si è disfatto delle quote detenute in RCS, da tempo in crisi, sopportando una grave perdita di bilancio. In passato questo rimescolamento proprietario in capo al Corriere della Sera avrebbe scosso i palazzi del potere, oggi ha condotto semplicemente alla proposta da parte di uno degli azionisti di RCS, Urbano Cairo, anche lui editore, ma puro, che ha offerto un controcambio azionario, i titoli di Cairo Communication in cambio di quelli svalutati di RCS. Il resto dei grandi azionisti ha risposto tramite Mediobanca con una controfferta in denaro non particolarmente cospicua, anche se bisogna tenere conto dei 400 milioni di debiti che chi prende RCS si addossa. Sapremo presto come andrà a finire, scrivono su Newslinet. Rimaniamo nel mondo dell'editoria, e sempre con una notizia tratta da Newslinet, perché Mattie Pigas, il banchiere ed editore che ha lanciato il fondo di investimenti Omedia One, svela il segreto per il successo dei giornali al mensile Il. Quindi il futuro della stampa, secondo Pigas, che in un'intervista rilasciata allo stesso mensile, quello del Sole 24 Ore, appena tornato in edicola, fa insomma un bilancio. Proprio Matteo Pigas, che è un banchiere ed editore che ha lanciato questo fondo per acquisire il controllo dei media europei, ha parlato dello scenario che si apre per la carta stampata in Europa. L'editore ha raccontato le misure di ristrutturazione e gli investimenti digitali che hanno evitato il fallimento di Le Monde, consentendogli un fatturato di 340 milioni di euro con un utile di 10 milioni e un utile netto di 3, dimostrando che perdere denaro in questo settore non è inevitabile. Nessun media è stato mai ucciso da un altro altro media. La radio non ha ucciso la carta stampata, la TV non ha ucciso la radio, il web non ha ucciso né la radio né la TV. La stampa ha un futuro, a patto che abbia un forte brand con cui monetizzare e diversificare, dall'editoria agli eventi, ha dichiarato. Anche Christian Rocca, responsabile di Il, è intervenuto sull'argomento. Il futuro dei giornali non può essere inseguire lettori e le mode, il futuro dei giornali è il passato, cioè scommettere sulla storia, sulla credibilità delle testate, puntare sulla qualità dei contenuti, raccontare le storie, scriverle bene, coltivare talenti, analizzare gli eventi, stupire, far circolare nuove idee utili e divertenti per i lettori. È significativo il fatto che sia in aumento il numero di chi compra e legge i giornali, soprattutto fuori dall'Europa, nel mercato asiatico. A titolo di esempio, tra il 2010 e il 2014 le vendite sono arrivate a toccare il 32,7%, mentre invece mercati come l'India sono un territorio ancora inesplorato. Grazie a una maggiore alfabetizzazione, scrive e conclude Newslinet, la crescita del desiderio di essere informati, i prezzi più bassi e un'alta percentuale di popolazione ancora sprovvista di internet, grazie a questo gli acquisti sono cresciuti del 10-15% l'anno. E siamo in conclusione di questo appuntamento numero 674 di Studio X, quella della settimana a partire dal 29 maggio del 2016. Vi ricordiamo che troverete tutto quello che riguarda questa trasmissione su www.studiodx.net, l'archivio di tutte le puntate fino a oggi realizzate in questa edizione, appunto 674. Nelle varie versioni radiofoniche, nella versione televisiva, e tutte le forme di contatto per interagire con noi, con le emittenti che ci ritrasmettono e per inviarci i vostri rapporti d'ascolto. Le nostre iniziative in rete dedicate al mondo della radio e del radioascolto internazionale sono tutte raggiungibili da www.bclnews.it, sito storico del radioascolto italiano, online ormai dal 1998, quindi diventerà maggiorenne nelle prossime settimane, compirà appunto 18 anni, ma siamo presenti oggi anche sui social network. La presenza più massiccia è quella che abbiamo su Facebook, con le tre pagine ufficiali: Studio di X, BCL News, www.ondemediaitalia.it, ma ci sono le pagine anche di Gold 1593, di Radio BCL News e di tutte le altre nostre iniziative, quindi Sicilia Media, Sicilia Media TV e quant'altro, e i gruppi di discussione che hanno praticamente preso il posto delle mailing list e dei gruppi Yahoo. I nostri due gruppi sono Studio di X, Radio Ascolto in Radio in TV, e www.ondemediaitalia.it. Richiedeteci l'iscrizione ai gruppi, oltre che cliccare mi piace sulle nostre pagine ufficiali. Come vi dicevo, siamo al termine di questo appuntamento. La prossima settimana, la prima domenica di giugno, saremo qui puntuali con Studio di X numero 675, stesso orario, stessa frequenza. La linea torna adesso alla programmazione di questa rete, nel caso di Adventist World Radio, alle altre rubriche del magazine RWS che vi invitiamo a seguire. Noi saremo qui invece insieme fra una settimana, fra 7 giorni, stesso orario, stessa frequenza. Da Roberto Scaglione è tutto, buoni ascolti, alla prossima!